È 10.30 Radio Blackout, aggiornamento Covid. Siamo in diretta con il nostro virologo di fiducia, Giacomo. Ci senti?
Sì, pronto. Ciao, buongiorno.
Ciao.
Sentite?
Sì, ti sentiamo bene, quindi insomma, siccome magari avremo anche un po' da dibattere, direi che iniziamo subito con le domande, tant'è che stamattina degli ascoltatori ci mandavano degli articoli dell'ANSA che parlavano di un incremento dei contagi, quindi insomma cerchiamo di partire da un quadro, per quanto sia possibile dirlo, oggettivo di comparazione dei dati. Noi rispetto ai dati che abbiamo oggi possiamo dire che quella del Covid è ancora una pandemia, e come stiamo messi con i contagi, con i ricoveri, anche con diciamo i dati sulla mortalità?
Sì, vabbè, innanzitutto volevo farvi i complimenti per il ricordo che avete fatto. Parlando di rappresentazioni mi sembrava abbastanza importante. Venendo invece a cose, diciamo, tra virgolette più oggettive, senza dubbio i casi ci sono. Dopo il weekend, diciamo, di Pasquetta, quello che è successo è che i casi sono stati un po' contati tutti insieme per un ritardo di notifica, quindi addirittura ieri figuravano quasi insomma 99.000 casi e 200 decessi, che più o meno dovrebbero essere distribuiti su quei giorni precedenti, ma comunque son numeri importanti soprattutto in realtà dal punto di vista della percentuale di positività dei tamponi, che è ancora più o meno sul 16%, che è un dato comunque, insomma, un tampone su 8 praticamente è positivo quando viene eseguito per ricercarlo. E questo ci dice ancora che la circolazione del virus è molto elevata e che esistono un po' dei binari paralleli su quello che viene poi rappresentato e quello che dobbiamo ancora in parte fronteggiare. Sì, sicuramente è una pandemia. Lasciamo stare le immagini, diciamo, di Shanghai, ma in tutto il mondo abbiamo ancora una recrudescenza molto forte dei casi, e negli Stati Uniti è lo stesso, e possiamo quindi dire che i casi sono ancora elevati e che la gestione a livello degli ospedali certamente è diminuita, perché la maggior parte dei casi sono casi in popolazione più piuttosto giovane, quindi sostanzialmente senza necessità di ricovero, ma i ricoveri in ospedali sono ancora presenti, e anch'io mi trovo, insomma, ancora a gestire questo tipo di patologia, anche se si è assistito in qualche modo a una settorializzazione o normalizzazione della parte clinica all'interno delle strutture ospedaliere, del tipo di progressività nei ricoveri, che come vengono gestiti, cioè la pandemia delle malattie infettive, oppure il trasferimento poi nel paziente positivo e quant'altro. Questi sono un po' dei dettagli che, se volete, possiamo approfondire.
Quindi insomma, da una parte assistiamo a una minor letalità del virus, data anche dal fatto che il virus diciamo contagia prevalentemente la popolazione più giovane, quindi una popolazione costitutivamente più resistente; dall'altra parte invece si è sviluppata una prassi diciamo consolidata per quanto riguarda il trattamento all'interno delle strutture ospedaliere, e quindi diciamo questi elementi combinati ci stai dicendo che portano a...
Sì, in qualche modo sì, anche se, cioè, bisogna fare comunque dei distinguo, nel senso le popolazioni oggetto all'infezione sono comunque ancora abbastanza varie. La maggior parte sono nei giovani, e soprattutto nei giovani molto giovani, tra i 6 e i 15 anni, quindi è una popolazione in cui il sistema immunitario è molto particolare, quindi l'infezione poi è molto differente. Anche se ci sono stati casi, soprattutto a lungo termine, di qualche disturbo importante. E poi esistono le popolazioni, diciamo, in qualche modo a rischio vaccinate, le popolazioni a rischio non vaccinate, le popolazioni a rischio che, pur vaccinate, sono ancora a rischio perché hanno un elevatissimo rischio per la patologia di base, cioè un paziente ematologico per esempio perde, cioè con una malattia del sangue essenzialmente perde dopo pochi mesi potenzialmente anche l'immunità che è stato in grado di montare, e quindi questo è un problema non estinto. Sulla gestione dei pazienti esistono i protocolli esistenti più chiari e più completi. Sulle terapie esiste qualcosa, sulle terapie cosiddette precoci, cioè i farmaci antivirali o monoclonali, di cui tanto si è parlato. Nella terapia, diciamo, del paziente ricoverato per Covid, a parte ancora un po' il supporto di ossigeno, il cortisone, queste cose, non ci sono comunque delle terapie che hanno cambiato la storia del trattamento, ecco. Però nel complesso sì, c'è una gestione clinica molto molto più completa.
Questo, diciamo, allarga ulteriormente la forbice tra quelle che è la tra quelle che sono quantitativamente i contagi e diciamo la letalità poi di questo virus.
Certo, sì.
Diciamo questo tipo di decorso della malattia, in che rapporto sta, almeno rispetto, diciamo, ai dati che, e alle informazioni che maneggi tu, con la vaccinazione e con l'immunità di massa, chiamiamola, diciamo, naturale, quella degli anticorpi post contagio?
Diciamo che ormai da un calcolo piuttosto preciso, ovviamente una persona su quattro in Italia ha avuto il virus, e in realtà probabilmente anche un po' sottostimato, non, si arriva quasi a uno su tre. In qualche modo l'immunità, tra virgolette, è naturale per chi non è esposto a rischi elevatissimi, pone una in qualche modo una pietra miliare sulla quale poi eventualmente ci sono state i richiami poi dell'immunità attiva attraverso la vaccinazione. Bisognerà vedere, ci sono dei dati appunto sulla durata dell'immunità che sono molto, cioè c'è molto dibattito su questa cosa, perché l'immunità naturale in qualche modo, cioè del virus poi rinforzata dal vaccino, sembra avere una durata piuttosto lunga, mentre l'immunità solo indotta dal vaccino potrebbe, almeno per alcuni tipi di vaccino, avere una durata più ridotta. Questo poi dipende molto anche dalle caratteristiche della persona che si sottopone appunto all'infezione o alla vaccinazione. Rispetto al numero di casi che ci sono stati negli ultimi tempi, questo dipende sia dalla circolazione del virus, cioè abbiamo non noi direttamente, ma si è molto parlato delle varianti Omicron, la loro diffusività, che effettivamente è davvero forse il virus più diffusibile in assoluto di quelli presenti adesso sulla Terra. In passato forse ci sono stati virus più diffusivi che sono stati abbattuti attraverso la vaccinazione, viene per esempio in mente il vaiolo, però senza parlare di vaiolo, di sicuro l'Omicron è stato uno dei motivi per cui si è assistito a un notevole incremento dei casi, anche se poi appunto quei casi sui quali c'era un rischio di progressione sono stati molto meno. Anche qui è molto dibattuto se sia dovuto solo in qualche modo la variante, una variante tra virgolette buona, o se sia dovuto principalmente ai vaccini, come in realtà sembrerebbe, anche perché poi nei casi di Covid gravi, nei pazienti non vaccinati ma con Omicron, sono tuttora presenti. È chiaro che i dati sono un po' meno puliti, perché c'è chi ha avuto già una pregressa infezione, chi è vaccinato, chi non è vaccinato, chi ha avuto un Omicron, chi non ha avuto un Omicron, è molto difficile fare il paio, però questo sembra essere un po' nel complesso il quadro.
Ecco, tu, diciamo, ci puoi confermare la minor letalità delle nuove varianti e l'essere più simili, diciamo, a una breve influenza o a un forte raffreddore, come si, nonostante, diciamo, la contagiosità rimanga alta?
Allora, bisogna vederlo un po' da due punti di vista. Io lavoro anche come medico in reparto e quindi i casi di Omicron con decessi li vedo comunque e sono comunque, diciamo, quasi quotidiani. Sostanzialmente in pazienti o estremamente fragili per altre patologie e che prendono l'infezione, quindi uno stimolo infettivo in generale è un rischio per questo tipo di pazienti e il Covid a maggior ragione. Oppure nei pazienti che non sono vaccinati, anche questa cosa, e che hanno di fatto il rischio, questa cosa succede. In generale, appunto, come dicevo, i dati non sono pulitissimi, ma sembrerebbe di sì che Omicron effettivamente ha una letalità inferiore, e questo sembra dovuto al fatto che, proprio per in qualche modo essere più diffusiva e quindi passare di più da una persona all'altra e in qualche modo autoprotrarre la sua propagazione, sembra colpire più le vie aeree superiori, quindi il naso, la bocca, e quindi dare dei sintomi più respiratori come un'influenza o qualcosa di simile, e attaccare un po' meno i bronchi, i polmoni, e quindi dare meno polmoniti. Questo sembra essere vero. Diciamo, grossi studi su questo vengono in Italia, non sono stati fatti per ragioni, cioè, perché abbiamo dei dati ancora meno puliti, sono stati fatti in Inghilterra o negli Stati Uniti.
Senti, e a proposito di diciamo di effetti del Covid, diciamo, ormai è passato un po' di tempo, poi io non so se sia tempo scientificamente rilevante, ma comunque rispetto ai dati che avete a disposizione si sa già qualcosa di più sugli effetti a lungo termine, perché comunque, diciamo, ci sono varie voci che circolano nel senso comune rispetto a quelli che sono effetti strani che sembrano avere anche delle cause neurologiche, no? Del dopo aver contratto questa malattia. Quindi ti chiedevo se ci fossero, diciamo, degli studi hanno accertato questa cosa, se sono ancora in corso, di che cosa si parla.
Sì, diciamo, su questo il dibattito è molto acceso, perché ci sono molte persone che notano effettivamente sintomi bizzarri anche mesi dopo la risoluzione dell'infezione acuta. Una collega che ha praticamente mal di testa da quando ha un'emicrania, da quando ha avuto il Covid, e questa cosa ovviamente nella sua vita di tutti i giorni non è molto... molto semplice da gestire. Oppure sono persone che hanno una particolare stanchezza atletica, hanno avuto diciamo aritmie o altri tipi di problemi. Dal punto di vista, diciamo, fisiologico o scientifico, diciamo così, le basi di questa cosa sono state molto ricercate, sono state proposte tantissime teorie che sembrano essere un po' relative a dei microcoaguli o all'interessamento del sistema nervoso centrale, quindi il cervello, la parte basale del cervello, da parte del Covid stesso. Quindi non c'è ancora una teoria, tra virgolette, unificatrice di questo fatto, né una chiara standardizzazione. È da poco che in qualche modo è stata riconosciuta proprio come patologia dall'OMS, i criteri sono molto ancora molto sotto dibattito, però è chiaro che il Covid, sia per ragioni dirette, cioè infezione, sia per ragioni indirette di società, ha avuto un impatto molto molto importante sulla salute diffusa, in qualche modo, uscendo un attimo dal quadro istituzionale, cioè dalla disposizione poi sanitaria di tutti i presidi e di come anche le altre visite siano state in qualche modo ritardate, la salute sia stata comunque modificata dal Covid. Nello specifico sembra esserci un importante impatto sull'apprendimento nei pazienti che hanno avuto il Covid anche non grave, sembra esserci un problema sui problemi psicologici o di memoria. Questo è chiaro che è difficile, anche qui non è un dato pulito, è difficile da dire se sia maggiormente dovuto, non so, alla perdita di relazione con l'educazione, per esempio in classe, o i sistemi educativi diversi, per fare solo uno dei tanti esempi, oppure se sia un effetto diretto a lungo termine neuronale del Covid. Su questo esistono meno studi, ma sembra esserci. Hanno fatto un paio di studi importanti sulla parte metabolica del cervello, che sembra essere modificata effettivamente dall'infezione. Quindi se uno può evitare di prenderlo non sapendo a tutto tondo dopo quanto eventualmente potrà essere libero da questi sintomi, che non si presentano in tutte le persone, è chiaro che bisogna essere un po' ancora prudenti su questo aspetto.
Molto chiaro, molto chiaro. Senti, ci scrivono da casa se dovremo andare avanti di 6 mesi in 6 mesi con questi vaccini. Ti amplio anche un po' la domanda, nel senso che quali sono gli esiti prevedibili per i prossimi mesi rispetto al decorso di questo virus e anche, diciamo, al trattamento che si vuole dare.
Okay. Diciamo, questa è una domanda, cioè entrambe sono domande molto complesse che vanno analizzate a più livelli, appunto a livello clinico, a livello di salute pubblica e a livello anche politico, in qualche modo. Perché se probabilmente, cioè, allora, fare, diciamo, previsioni, abbiamo imparato che per mille motivi è un po' complesso, anche se delle traiettorie sono un po' definite, cioè sulla specie di convivenza sia clinica che societaria con il virus e con una normalizzazione che poi è stata anche ricercata in qualche modo. Dall'altro canto, per quanto riguarda le vaccinazioni nello specifico, è molto difficile prevedere quale sarà la strategia. Si è molto parlato di quarta dose o di ripetizioni di vaccinazioni semestrali, annuali. Su questo le indicazioni non sono assolutamente chiare al momento, sia per il discorso che facevamo prima della durata in qualche modo dell'immunità, sia sull'evoluzione stessa del virus. È chiaro che una reinfezione meno grave può dare una specie di booster immunitario, una riimmunizzazione, anche se un po' meno efficace in qualche modo, come è vero che alcuni tipi di vaccini che sono stati, diciamo, progettati dopo le prime vaccinazioni, quindi i vaccini, mi viene da pensare al Novavax, che è stato da poco messo in commercio, potrebbero dare un booster diverso a quello che è stata la strategia finora, perché combinare poi dei tipi di vaccino diverso sembra aumentare la durata che la potenza dell'immunità sul virus. Questo è un discorso che va fatto soprattutto sui pazienti a rischio. Nei pazienti non a rischio io non so quali saranno le scelte. Ecco, è probabile che se il virus andrà verso una definizione stagionale di infezione, in alcuni momenti ci saranno delle campagne di vaccinazione, diciamo, target per popolazioni. Non credo che si farà di nuovo un discorso, diciamo, di tutta la popolazione, ma non so, non ho i dati per dirlo, ecco. Sarà molto una scelta politica, una scelta di sanità pubblica.
Chiaro. Senti, ti faccio questa ultima domanda, insomma, prendila pure dalla parte che preferisci. insomma, noi vediamo un po' questa totale scomparsa del tema Covid dalle testate nazionali, agende parlamentari, in generale possiamo dire un po' dal discorso pubblico, e questo è straniante dopo aver assistito a un periodo in cui c'era l'infosfera letteralmente saturata, no, dalla pericolosità del Covid, e questo anche in maniera strumentale all'attuazione di misure funzionali a limitazione di libertà personali, repressione del dissenso, ristrutturazione dell'economia, diciamo smaccatamente a vantaggio dell'economia stessa. Ecco, diciamo, visto un po', constatato un po' tutto ciò, volevo chiederti se sono nate in seno alla comunità scientifica delle riflessioni sul ruolo che i cosiddetti esperti hanno avuto in quella che possiamo definire la strumentalizzazione politica di un problema sanitario che pur c'è stato.
Ok, questa è una domanda molto... molto ampia.
Certo,
molto grossa,
no, ma infatti per questo ti dicevo, prendila da dove vuoi, cioè entra dalla porta che vuoi e poi vediamo dove finiamo, okay. Tanto siamo quasi in chiusura.
Sì, diciamo, è chiaro che nuovi temi, tra virgolette, sono stati proposti all'attenzione dell'informazione con anche in maniera appunto a tappeto, e il Covid è in qualche modo relegato, non relegato, però insomma trattato in un modo molto differente. Nella sanità questo dal punto di vista degli operatori non è successo, dal punto di vista delle politiche sanitarie è già successo. Come il paese è reale, diciamo, il Covid è ancora reale, quindi interessa ancora tantissime persone, la popolazione italiana è una popolazione anziana con molte patologie. Quindi è una cosa che dovremo continuare a gestire, ma anche una riflessione più generale sui sistemi sanitari nostri, sul tipo di sanità di prossimità o territoriale, o sulla distribuzione della cosiddetta eccellenza sanitaria, è una cosa molto aperta, che è stata riaperta in qualche modo dal Covid o ricriticizzata perché aveva in qualche modo assunto dei caratteri di lateralizzazione del problema, e in qualche modo l'abbiamo dovuta rivivere completamente. Questo forse è uno dei punti focali sul quale non perdere la bussola, a mio avviso, anche nei discorsi critici e militanti che si vorranno fare in futuro, come è stato fatto a Torino e come succede in tanti altri posti. Dal punto di vista degli operatori e tra virgolette degli esperti che a volte si sono presentati come tali, a volte meno, mi viene l'esempio di alcuni professori che abbiamo visto molto spesso in TV e che fino a poco prima non avevano mai fatto delle malattie infettive, esistono tanti ambiti, non avevano mai fatto l'ambito virologico e in qualche modo per scelte anche politiche hanno puntato su questo ambito per portare, diciamo, fondi al proprio centro di ricerca attraverso una voce forte, senza voler dire che in alcuni casi queste persone esperte hanno assolutamente dato un servizio reale, ma a volte molto spesso incompleto. Quello che esiste a livello del dibattito tra gli esperti è un dibattito molto acceso, soprattutto sui modelli di cura, sul tipo di riaccesso alla salute e sul in qualche modo, lo dico una parola inglese, che è la disruption dei sistemi sanitari dovuto a questa infezione, che, faccio solo un esempio stupido, ha portato i programmi di controllo della malaria e della tubercolosi, che sono i due principali, diciamo, killer mondiali, con 1 milione di morti più o meno ciascuno, a un quasi totale fallimento nei 2 anni che il Covid ha impattato a livello più alto sui sistemi sanitari di paesi più fragili. E quindi questo ovviamente ha dovuto far un po' ricalcolare tutti dei parametri di cura e di attenzione che sono molto differenti nei sistemi sanitari dei paesi a elevate risorse rispetto a quelli a risorse limitate, e noi ci poniamo eventualmente dei problemi su, per esempio, l'accesso dei pazienti con patologie acute, traumi o malattia oncologica alla cura rispetto a o persone che hanno difficoltà nel nostro paese, per esempio, ad arrivare a un processo di cura, che è stato ulteriormente allontanato in questo periodo, mentre per esempio in altri paesi è tutto il sistema che è stato pressoché totalmente cancellato da questo virus, con una percentuale di vaccinazione che ancora oggi è comunque intorno al 12% in alcuni paesi africani che non hanno le risorse, quindi c'è ancora un'ineguaglianza generale molto molto forte, e questo è un problema sanitario che richiede davvero molta attenzione. Ieri così sentivo il dibattito Le Pen Macron, per farmi un po' male, per vedere un po' le loro posizioni, no? E la sanità è stata un tema in cui entrambi non sapevano su cosa puntare, e quindi l'agenda sia politica attuale, se vogliamo mainstream, sia l'agenda politica più militante e critica deve trovare i modi di affrontare questi temi qui, sia sul in qualche modo il modello di cura che vogliamo, sia sul finanziamento della sanità, che va anche ripensata in qualche modo, non solo per questo virus, ma sia per modelli vecchi riproposti, ma anche per possibili nuovi problemi che salteranno fuori nei prossimi anni, uno dei quali, per esempio, così, da infettivologo lo cito, è la resistenza antibiotica, che non permetterà a tutti di essere curati in ospedale con gli antibiotici per malattie in teoria curabili, e questo dipende da, insomma, tutta l'interazione ambiente uomo-animale che non è peraltro un discorso molto diverso da quello che ha portato probabilmente il Covid a noi.
Questo magari lo approfondiremo poi in un'altra diretta. Comunque, insomma, grazie della risposta, di averci già aperto delle nuove piste. E niente, noi adesso andiamo in chiusura.
Spero di non essere andato troppo lungo. Scusate.
No, siamo stati perfetti. E grazie mille, Giacomo, e insomma ci riaggiorniamo. Torniamo.
Ok.
Buona giornata. Ciao.
Ciao.